E ci stiamo preparando alla prossima diretta in cui parleremo di risultati, per ora preliminari ma piuttosto netti, che confermano quanto indicato nei sondaggi per quanto riguarda le elezioni presidenziali in Messico. Con enorme probabilità la nuova presidente sarà la candidata di centro-sinistra Claudia Sheinbaum. Sono tantissimi i problemi con cui dovrà fare i conti la nuova presidente del Messico. Così a mo' di introduzione bisogna dire che anche queste elezioni hanno lasciato una scia di sangue dietro di sé. In Messico ci sono stati diversi candidati in corsa per cariche locali, principalmente assassinati in questa stagione elettorale. Sono 37 i candidati assassinati, uno in più rispetto a quando furono uccisi 36 candidati nelle scorse elezioni del 2021. E ci sono anche stati ben 828 attacchi non letali contro i candidati. Questo per quanto riguarda, appunto, dicevamo, la campagna per le elezioni che si sono tenute lo scorso weekend, in cui vengono eletti un nuovo presidente, legislatori federali, governatori statali e funzionari locali. E anche questa campagna elettorale è stata segnata, come dicevamo, da un'ondata di attacchi contro i candidati e le candidate, che nell'ultima settimana ha avuto un picco.
A proposito delle elezioni messicane, abbiamo al telefono Diego Battistessa. Pronto Diego?
Pronto Giacomo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. E quindi dicevamo, questa apparentemente avrebbe vinto la Sheinbaum, come dicevi, perché ci sono stati appunto i conteggi istantanei, poi exit poll più o meno, ma ha un buon margine di vantaggio, e sarà probabilmente una presidenza. Innanzitutto, vabbè, la cosa interessante è che per la prima volta c'è una donna come presidente in un paese come il Messico, che rispetto al machismo ha una serie di problemi non indifferenti, e un po' come tutta l'America Latina. E c'era una presidenza di continuità con la presidenza di Obrador. Ecco, come questa continuità, come la possiamo definire? Una cosa positiva, contraddittoria?
Beh, sicuramente positiva per il partito Morena del presidente.
Vabbè, certo.
López Obrador nel 2018 arriva rompendo quello che era stato il monopolio del PRI e del PAN, i due partiti storici che ancora reggevano in quest'ondata e che aveva un po' scardinato i grandi partiti del secolo passato in America Latina. Morena, dicevo, arriva nel 2018 con Andrés Manuel López Obrador e rompe questa tradizione, e durante 6 anni prova a mettere mano un po' a tutto in Messico, nel senso che Andrés Manuel López Obrador chiama questo suo periodo presidenziale come la quarta trasformazione in Messico, no? La prima sarebbe stata quella di Benito Juárez intorno al 1860, e dopodiché abbiamo la rivoluzione messicana, dopodiché il periodo di Lázaro Cárdenas, no? E quindi queste sono state le prime tre trasformazioni, secondo la storia che si racconta a se stesso Andrés Manuel López Obrador, e poi arriva lui con la quarta trasformazione. Quarta trasformazione che sarà un po' quello che continuerà Sheinbaum. Sheinbaum l'ha detto fin dall'inizio: io continuerò la quarta trasformazione che ha iniziato il presidente Andrés Manuel López Obrador, anche se nel discorso che ha fatto pochi minuti fa ha già messo un po' le mani avanti rispetto al fatto che la Banca Nazionale Messicana rimarrà autonoma, rispetto a una serie di cose che spaventavano un po' i mercati e anche l'opposizione, perché la campagna è stata molto polarizzata. Durante questi 6 anni Andrés Manuel López Obrador ha cercato di mettere mano alla Costituzione, non ce l'ha fatta perché non aveva la maggioranza qualificata nel Congresso. Vedremo se mercoledì, perché i dati li sappiamo solo mercoledì, riuscirà Claudia ad ottenerla questa maggioranza qualificata che gli permetterebbe appunto di modificare la Costituzione. E AMLO, l'acronimo di Andrés Manuel López Obrador, aveva proposto 20 modifiche della Costituzione, però insomma c'erano state le problematiche relative alla maggioranza. E rispetto a quello che sarà di continuità o meno, io ho un giudizio, non vorrei dire negativo, però non così positivo rispetto all'eredità di AMLO, no? Un paese dove la violenza è aumentata, i femminicidi sono aumentati, anche se secondo lui no, perché ha cambiato gli indicatori, e quindi cambiando gli indicatori diminuiscono sulla carta, no? Però poi nella realtà aumentano, come dicono le ONG, con il grande progetto neoliberale e capitalista del treno Maya, che secondo le popolazioni indigene del Yucatan non è un treno e non è Maya, ma è un'opera di capitalismo massivo sul territorio, senza le consultazioni previe adeguate. La Guardia Nazionale, che doveva essere il fiore all'occhiello, invece si è trasformata in una polizia caccia migranti, che è anche in molti casi connivente con la politica e con i gruppi armati. E poi almeno 500 conflitti, leggevo in questi giorni da un altro grande analista italiano, che è Tiziano Breda, che ci raccontava in un articolo molto interessante, che la violenza in Messico deriva anche da più di 500 conflitti per la terra non ancora risolti, no? Quindi insomma un'eredità che si può guardare sotto diversi punti di vista, no? Che però lascia molto a che desiderare. Consideriamo per esempio che nella campagna elettorale, né la Sheinbaum, che dovrebbe aver vinto con quasi 30 punti di vantaggio, né Xochitl Galvez, che era la candidata dell'opposizione, il PRI e il PAN, storicamente uniti contro Morena, hanno parlato di migrazioni, no? E noi che analizziamo il Messico da fuori ci rendiamo conto che le migrazioni sono rilevanti in questo momento in Messico, però è un argomento che non è entrato in campagna, perché è un argomento spinoso per Morena, no? Anche pensando a quello che succederà negli Stati Uniti a novembre. Ma una situazione abbastanza ambigua e complessa.
La Jornada riporta appunto il primo discorso di Sheinbaum, che dice, a proposito di questo che dicevi tu, andremo avanti con attenzione alle cause dell'immigrazione e consolideremo la Guardia Nazionale. Anche questo è un aspetto problematico, perché questa Guardia Nazionale, che aveva promesso Obrador di metterla in piedi, in pratica si è rivelata per certi versi un ballon d'essai.
Sì, io ricordo che la prima attuazione, non so se vi ricordate le immagini, ma la prima attuazione della Guardia Nazionale è stata sul fiume Sukiate, una frontiera che conosco bene, tra il Guatemala e il Messico, tra Tecunumán e Ciudad Hidalgo, dove c'erano i ponti, se vi ricordate, dove le persone cercavano di attraversare il confine e la Guardia Nazionale li prendeva a bastonate dall'altra parte. Cioè, questa è la prima immagine della Guardia Nazionale messa in piedi da AMLO. Quindi, insomma, e poi, insomma, in questi anni ci sono stati molti casi, purtroppo, ma questo non è un problema di AMLO, questo è un problema territoriale, strutturale. La politica in Messico, come ha detto Andrea Cegna, che è stato intervistato anche qui su Radio Blackout in questi giorni, la politica, e sono d'accordo con lui, la politica in Messico spesso utilizza tanto le forze dell'ordine per fare azioni, diciamo, non proprio legali, o addirittura direttamente anche i gruppi armati in operazioni chirurgiche, no? Quindi, insomma, i gruppi armati ovviamente al margine della legge per azioni chirurgiche. Quindi la Guardia Nazionale è entrata dentro questo sistema complesso nel quale molte volte si dà un cerchio, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, dove il cerchio è lo Stato, la botte sono i gruppi paramilitari o i cartelli della droga.
Dal punto di vista dell'immaginario, diciamo così, colpisce innanzitutto il fatto che adesso ci sia un primo presidente donna, e poi che la Sheinbaum venga da un ambiente borghese, diciamo così, coltivato, come lei stessa ha affermato, nei principi del 68, mentre l'opposizione, che poi peraltro è un'opposizione, quella del PAN, la prima volta che vinse, insomma, si parlò esplicitamente di un'opposizione sostanzialmente legata a tutto un ambiente di, perlomeno di estrema destra conservatrice, invece ha espresso una donna di origini indie e anche di origini abbastanza modeste. È un po' un cambio di paradigma per certi versi.
Ma guarda Giacomo, per capire questo bisogna capire il marketing politico, perché AMLO è un populista, segue le rotte del populismo latinoamericano. Ricordiamoci che il populismo non è né di destra né di sinistra, è un modo di fare politica, no? Quindi non è una cosa solo dei governi di sinistra dell'America Latina, come spesso viene detto, ma è un modo di fare politica. E AMLO, come ho avuto modo di dire questi giorni in un'intervista, e ha giocato tutto il suo periodo presidenziale con questa immagine di sé, no? Pensa adesso un attimo ad AMLO, Giacomo, come te lo ricordi? Con queste giacche grandi, troppo grandi, con questi pantaloni
poco fotogenico, diciamo,
grandi, no? E pensiamo a Peña Nieto, il presidente che c'era prima di lui, no? Sempre impeccabile, sembrava vestito sempre con abiti di lusso, probabilmente lo era, dava una figura diversa. AMLO voleva dare l'immagine di essere uno del popolo, uno che la mattina prendeva il bus e andava a lavorare in qualsiasi ufficio di qualsiasi città del paese, e quindi lui andava a lavorare nell'ufficio presidenziale ma come se fosse uno dei tanti, no? E questa immagine vicina al popolo. Aveva bisogno di cambiare, aveva bisogno di dare un'altra immagine. Ora, una volta arrivato al potere, c'era bisogno di dare l'immagine della continuità e la preparazione, disciplina, capacità, studio, un'altra immagine, no? Mentre sull'immagine che aveva costruito AMLO ha cercato di giocare l'opposizione, cioè propongo una donna che cerchi un attimo di vendere i nostri principi, che non sono proprio popolari per così dire, alla gente, facendogli capire che noi siamo quello che vi ha venduto AMLO fino adesso, no? Quindi quelli vicini al popolo, quando in realtà secondo me è stata una scelta molto oculata, e anche rispetto ai mercati, perché ricordiamoci che altra cosa della quale si è parlato poco è l'economia, però l'economia messicana sta facendo vedere una timida ripresa ultimamente, ma c'era bisogno di tranquillizzare i mercati, c'era bisogno di tranquillizzare anche il grande fratello maggiore rispetto agli investimenti economici, e la figura di Sheinbaum è una figura che in questo senso è molto sobria e lascia intendere che ci sarà un controllo adeguato delle risorse dello Stato, cosa che tra l'altro lei ha detto nel suo primo discorso, no? Ci sarà un'austerità dal punto di vista degli investimenti, ci sarà un grande controllo per quanto riguarda l'utilizzo del denaro pubblico.
Ciao, martedì la Corte Internazionale di Giustizia ha annunciato che il Messico ha chiesto di unirsi al caso del Sudafrica che accusa il governo israeliano di aver commesso un genocidio contro il popolo palestinese a Gaza. Quello che ti volevo chiedere è un po' qual è stata finora questo ambito, la politica di AMLO e quale sarà la politica della nuova presidente messicana.
La politica della nuova presidente messicana di Claudia sarà di continuità, assolutamente. Però per capire quanto ha appena fatto AMLO dobbiamo guardare alla regione. Ricordiamoci che il partito di Morena e AMLO fanno parte di quella che viene chiamata la marea rosa, no? La marea rosada in America Latina, cioè quei governi progressisti del socialismo del secolo XXI, comunque affini, che sono usciti dal foro di Sao Paolo degli anni 90. Ora, il grande leader di questa marea rosada, o i due grandi leader, erano Chavez e Lula. Poi sono arrivati Evo Morales, poi è arrivato Correa. Finalmente chi rimane oggi di quei governi è solo Lula, che è ancora il grande leader regionale. Quando AMLO fa delle uscite di questo tipo, lo fa perché ha cercato e continua a cercare di contendere a Lula lo scettro di grande leader di questo movimento, cosa che ha continuato a fare negli ultimi mesi anche Petro in Colombia, no? Quindi non dobbiamo mai perdere di vista l'immagine regionale quando vediamo queste azioni a livello di politica internazionale del Messico, della Colombia o di altri paesi. C'è anche una contesa proprio interna a livello regionale di leadership di questo grande movimento progressista di sinistra. La Palestina per questi movimenti è sempre stato un grande baluardo, la difesa dello Stato di Palestina, la dignità del popolo palestinese nell'avere uno Stato. Di conseguenza questo, come per esempio anche il caso dell'ambasciata in Ecuador, dove Andrés Manuel López Obrador stava dando asilo politico a l'ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, entra tutto dentro uno schema di posizionare l'immagine di Andrés Manuel López Obrador come uno dei grandi leader della regione nell'ambito progressista di sinistra.
Sì, infatti la Sheinbaum durante la sua campagna elettorale ha avuto anche un incontro pubblico con l'ex presidente dell'Argentina e della Bolivia. Bene Diego, io ti ringrazio del tuo contributo sempre molto esaustivo e puntuale, e a risentirci magari anche in altri fasci orarie, sempre qui a Radio Blackout.
Assolutamente, un abbraccio a voi, grazie per avermi chiamato, a presto.
Ciao, grazie.